Laser.
Questo è il canto delle balene. Nessuno che sia sano di mente si sognerebbe mai oggi di danneggiare il Partenone di Atene, il Cenacolo di Leonardo, la Torre di Pisa, perché sono meraviglie nate dall'ingegno dell'uomo e nessuno vorrebbe mai rovinare, distruggere, anzi addirittura fare sparire dalla faccia della terra le cascate del Niagara, i ghiacciai della Jungfrau o la costiera amalfitana, perché sono monumenti di straordinaria bellezza creati dalla natura. Ebbene, c'è un altro monumento creato dalla natura, un monumento sorprendente per tanti motivi, le balene. Ma l'uomo le sta facendo sparire dalla faccia della terra, insensatamente, senza che si riesca ad arrestare questa corsa alla morte. Ma chi sono le balene? Come vivono? Quali misteri nascondono? Perché li abbiamo definiti monumenti di straordinaria bellezza? Ci condurrà nel mondo delle balene un loro grande sostenitore, Marco Paini di Milano, ecologo, giornalista, ma, come dice lui, soprattutto fratello delle balene.
Perché io amo le balene? Perché sono un po' il simbolo del mare. Ma ci pensate, una grande balenottera azzurra, Balenoptera musculus, tanto per fare un colpo di cultura. È un animale che passa i 30 metri di lunghezza, può raggiungere le 200 tonnellate di peso. È un monumento della natura addirittura incredibile. Ma scherziamo, nel tardo Medioevo ci fu una famiglia romana, i Barberini, che per far belli i loro palazzi depredarono i fori imperiali di marmi e di bronzi e i resti li vendettero come cava di pietre. E il proverbio popolare, che è un proverbio che suona irrisione e vergogna attraverso i secoli, è: quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Cioè, quel che non riuscirono a fare i barbari, lo fecero i barberini. Era il Medioevo, l'atteggiamento culturale verso le cose del passato, verso le tradizioni e le memorie era diverso da oggi. Oggi chiunque si sognasse di distruggere il Colosseo, per esempio, verrebbe probabilmente linciato. non dico riprovato o sgridato col ditino, gli sparerebbero, non è una cosa al di là del bene e del male, non è più neanche pensabile. Immaginate uno che vuol disfare le piramidi per recuperare materiale da costruzione, è una pura follia, no? E allora, spiegatemi, perché diavolo di motivo dobbiamo distruggere i più grandi e più importanti monumenti della natura? La balena è uno di questi monumenti.
Spieghiamo questo monumento in cifre. La balenottera azzurra supera i 33 metri di lunghezza. Ha un peso di oltre 200 tonnellate. Il suo cuore, da solo, pesa 550 chili. Il fegato, 1000 chili. La lingua, 350 chili. La femmina, dopo una gestazione di 10-11 mesi, partorisce un piccolo, si fa per dire, lungo 6 metri e del peso di 3 tonnellate. Lo allatta per 12 mesi al ritmo di 500 litri di latte al giorno. Nel periodo dell'allattamento, la balena azzurra, pur consumando 2 tonnellate di cibo al giorno, perde per la fatica 60 tonnellate di peso.
La grande balena azzurra, uso quella come esempio, ma anche le altre balene, è il Colosseo dei mari, è l'Abu Simbel dei mari, con in più la scintilla della vita. Ed è, dopo l'uomo, ammesso che l'uomo sia intelligente, dopo l'uomo, l'animale probabilmente più intelligente esistente dalla Terra, col cervello più complesso e più ricco di circonvoluzioni cerebrali. Un animale affascinante, di una dimensione addirittura al di fuori dal normale, incredibile. È un animale con una sua... Io continuo a chiamarlo animale, ma mi si raggriccia il pelo a chiamarlo animale, dovrei chiamarlo un fratello. Adesso voi riderete, voi non lo sapete chi sono grande e grosso, quindi sono una specie di piccola balena. Sono un subacqueo nel mare, così, no? Quindi la balena è una sorella, un fratello, una sorella per me. È un animale con un'affettività ben precisa e sviluppata, è un animale che abbraccia il piccolo balenotto, piccolo per modo di dire, quando allatta viene abbracciato da mamma balena con le pinne che lo tiene stretto. Le balene si abbracciano fra di loro, almeno molte balene, quando fanno l'amore. Credo che tra gli animali, tranne forse qualche primate come il gorilla, credo che siano gli unici animali che fanno l'amore fronte a fronte. Anche perché effettivamente sarebbe per loro difficile, visto la presenza di un'immensa coda che gli rende da 500-700 cavalli di potenza quando viaggiano, sarebbe per loro difficile farlo altrimenti. Comunque sono animali immensi, sono il monumento del mare, sono il simbolo della vita sul nostro pianeta.
Per dare un'idea, diciamo così, più plastica di quanto effettivamente le balene siano immense, diamo ai nostri ascoltatori qualche esempio di confronto. La balenottera azzurra, per esempio, è 3 volte più grande del più grande dinosauro mai apparso sul nostro pianeta. È 30 volte più grande di un elefante. È 2000 volte più grande dell'uomo.
Altra cosa, noi vediamo le balene in fotografia, sembrano delle isole rugose e ruvide. Non è vero. La balena è forse l'animale che ha la pelle più morbida esistente sul pianeta, più morbida della nostra, morbida, sottile e setosa, che poi al di sotto di quella pelle ci siano 30 centimetri di lardo per resistere al freddo dell'Antartico, dell'Artico, un altro discorso, ma una pelle morbida e sensibilissima.
Ma scusi, lei come fa a sapere che è una pelle morbida e sensibilissima? L'ha mica accarezzata una balena?
Sì, esattamente, con un po' di paura le prime volte. In realtà la balena non si preoccupa affatto per la vicinanza dell'uomo, si lascia avvicinare, basta avvicinarla con le dovute maniere. In Baja California, quando una balena dorme, se la avvicina alle spalle non si preoccupa minimamente, se la avvicini di fronte magari trasale nel sonno, perché il suo sonar interno l'avverte dell'avvicinarsi ad un estraneo e fa il classico salto di 2 metri nel letto, che in un essere umano è accettabile. In una balena lunga 15 o 18 metri e pesante decine di tonnellate, magari è una roba un po' impressionante, quindi è meglio evitarlo, voglio dire. Però la balena non ti aggredisce né ti attacca mai. La balena magari ti punta, ed è successo anche a me personalmente, e ti schiva all'ultimo momento e alza o abbassa la pinna per evitare di sfiorarti. Capisce che l'uomo non le è ostile, che il subacqueo non le è ostile.
Allora la storia di Pinocchio che viene inghiottito nelle immense fauci della balena non è vero, insomma, la balena non inghiottisce un uomo.
Ma la balena si guarda bene dall'inghiottire un uomo, innanzitutto. La balena è un misticeto, cioè un animale munito non di denti ma di fanoni, che sono delle specie di spazzole, corna lunghe 2, 3, 4 metri in bocca, che servono a filtrare l'acqua. La balena si ciba di plancton e di microrganismi e di krill, che sono dei gamberetti di 6 o 7 centimetri che vivono in immensi banchi nelle acque fredde. Quindi viaggia a tutta velocità a bocca aperta in mezzo a questi banchi, poi chiude la bocca e espelle l'acqua sputandola fuori tra gli interstizi dei fanoni dei denti, e con la lingua dà una bella spazzolata dalla mezza tonnellata di roba che è rimasta all'interno e se la manda giù. Nello stomaco di balene aguda adulte sono state trovate fino a 2 tonnellate di krill, per esempio, di questi gamberetti che rappresentavano il pasto probabilmente di un'oretta di pascolo.
E allora lei diceva che l'ha accarezzata una balena. Come ha fatto materialmente?
Basta avvicinarsi lateralmente a una balena in riposo, non spaventata da motori o da cose di questo genere. A Baja California si radunano tutti gli anni per procreare le balene grigie, che era una specie 50 anni fa in via d'estinzione, ridotta a pochissime decine, pochissime centinaia, forse decine di esemplari, che in 50 anni di protezione assoluta è arrivata ad assommare attualmente 20-25 mila esemplari, quindi è una specie in ricostituzione. Forse è l'unica specie che sia stata veramente protetta al 100%, in quanto le sue rotte costeggiavano esclusivamente le coste del Nord America e del Messico, e quindi non interessavano altri paesi balenieri, viaggiavano nelle acque territoriali, diciamo, e quando da questi due paesi hanno proclamato la tutela assoluta delle balene, hanno vissuto tranquille e beate, a differenza delle grandi balenotter azzurre, che teoricamente oggi sono protette da tutti e che in pratica, in barba ai divieti internazionali, al dispregio, al boicottaggio di altri paesi, vengono tuttora cacciate dal Giappone, dall'Unione Sovietica e dalla Norvegia. Soprattutto dal Giappone. L'Unione Sovietica credo che rinunci a partire dall'86, mi pare, dalla fine dell'86 a catturarla, in quanto che diventa antieconomica. I giapponesi le mangiano e ne fanno cibo per cani, gatti, cibo in scatola e cose di questo genere. I norvegesi non hanno più pallida idea di cosa diavolo ne facciano, immagino anche loro cibo per cani. E sono tre paesi che secondo me dovrebbero essere messi all'indice per questo loro atteggiamento distruttivo di fronte a questo immenso, meraviglioso monumento della natura e a questo animale che, ripeto, è forse a livello di capacità intellettive il più vicino all'uomo, immediatamente dopo lo scimpanzé, diciamo, o a livello di scimpanzé.
Il più vicino in che senso?
Il più vicino intellettualmente, è l'animale più intelligente. Noi valutiamo molto intelligente lo scimpanzé e il gorilla perché vivono nel nostro ambiente. Con lo scimpanzé e col gorilla possiamo avere dei rapporti diretti, possiamo intavolare un dialogo ovviamente tra virgolette. Con la balena è molto più difficile. Io che sono alto 1,90, come faccio intavolare un dialogo con un essere lungo 30 metri? Sott'acqua non lo vedo neanche mai tutto insieme, perché 30 metri di visione orizzontale nell'acqua ben difficilmente c'è, e in casi rarissimi in mari caldi che non sono frequentati da questi animali.
Come si fa a sapere che è intelligente? Sono stati fatti studi?
No, noi lo sappiamo dai suoi comportamenti sociali, che sono comportamenti estremamente sofisticati. Lo sappiamo dallo studio del suo cervello, che è il cervello più ricco di circonvoluzioni cerebrali esistente sulla Terra, più ricco ancora di quello dell'uomo.
Il dottor Marco Paini ha accennato al comportamento sociale delle balene, che ha definito estremamente sofisticato. Vediamo perché. Diamo alcuni esempi. Il primo. Quando una balenottera azzurra, cioè quell'immenso monumento che, come abbiamo detto, pesa 200 tonnellate, arriva al momento del parto, tutte le altre balene, tutte le balene femmine del branco, l'aiutano. Come? L'aiutano a buttare fuori dell'acqua il piccolo, che, come ricorderete, pesa sulle 3 tonnellate. Lo aiutano ad uscire dall'acqua affinché respiri liberamente in aria. Sembra quasi di stare qui a raccontare delle favole. Pensate che cosa deve essere di fantastico. Tutte le balene femmine che si affaccendano attorno a questa loro compagna e che partecipano all'evento della nascita, quasi fossero degli esseri umani. Ma non è finita. Esempio numero 2. Quando un cetaceo viene ferito, si è visto che i suoi compagni, invece di scappare per salvare la propria vita, lo circondano per aiutarlo a nuotare, ad emergere periodicamente per respirare. Ed ancora, esempio numero 3, quando una balena incontra un banco particolarmente promettente di krill, che come abbiamo detto sono quegli ammassi di gamberette di cui la balena si nutre, ebbene, non succede che se li mangia e basta, no. Avverte per prima cosa amici e parenti per dividere con loro il banchetto. Eppure noi esseri umani stiamo distruggendo la balenottera azzurra. L'abbiamo portata sull'orlo dell'estinzione. E non solo la balenottera azzurra è in pericolo, come ci dice ancora il dottor Marco Paini.
Altre specie di balene sono praticamente scomparse. Prima abbiamo detto che la balena grigia si è salvata grazie alla protezione totale. La balena boreale, la balena franca si sono estinte o giù di lì. Altre specie di balene sono state drasticamente eliminate dalla faccia della terra.
La balenottera azzurra, diamo dei dati. Quanti esemplari esisteranno più o meno nel mondo intero?
Nel 1935 ne erano censiti circa 250.000 esemplari. 3 anni fa ne erano censiti circa 2.000 esemplari. Ora, dato che un animale che non vive in un mare chiuso, ma che vive libero nei 3 grandi oceani, Atlantico, Pacifico e Indiano, siamo portati a pensare che 2.000 esemplari siano troppo pochi perché per la legge della casualità, possano incontrarsi e riprodursi. O comunque siamo al limite del collasso di una specie. E purtroppo, ripeto, Giappone, Norvegia e Unione Sovietica continuano a cacciarla, in misura limitata perché ce ne sono poche ovviamente. Se da quest'anno si potesse interdire completamente la caccia a questi grandi, interessantissimi animali, avremmo bisogno, e questo lo sappiamo in base all'esperienza della balena grigia di cui parlavamo prima, avremmo bisogno di 50 anni per sapere se siamo riusciti a salvare la specie oppure no. A questo punto lei mi chiederà perché dobbiamo salvarla, a cosa serve. Al di là di ogni discorso morale, che non voglio né la sede qui di fare, una specie animale comunque serve. Serve per qualcosa che magari sappiamo già o che non sappiamo, potrebbe servire da qui a 10, 100 o 1000 anni. Nella fattispecie, dato che il futuro dell'uomo e dell'alimentazione umana è sul mare e che quindi il lavoro nel mare, lo dico da subacqueo, si accrescerà, diventerà sempre più importante qualitativamente e quantitativamente, lo studio di questi grandi mammiferi, per esempio marini, comporta la possibilità di affrancare l'uomo o perlomeno da salvarlo da uno dei più grandi pericoli dell'immersione, che è quello dell'embolia, cioè dell'immissione di gas estranei, nella fattispecie azoto nel sangue, che si introduce nei vari tessuti, poi risalendo e decomprimendosi si libera sotto forma di bollicine, si fissa nelle varie parti del sistema nervoso e provoca drammi strani, morte e compagnia bella. Adesso non è il caso di spiegare tecnicamente questo particolare. I cetacei non soffrono di questo tipo di mali. Il capodoglio, per esempio, si immerge tranquillamente dalla superficie del mare fino a 1.000-2.300 metri di profondità, si mangia i suoi polipi giganti, i suoi animali, il suo pascolo abissale e torna a galla di volata senza che gli succeda niente. Non sappiamo perché. Dobbiamo riuscire a studiarlo. Finora non siamo riusciti a studiarli dal vivo, perché tutti gli animali che abbiamo preso erano animali catturati dai balenieri.
Ecco, ma essendo circa 2.000 esemplari sparsi in 3 oceani, insomma, veramente diventa difficilissimo che si incontrino, però si devono pur incontrare, come fanno?
Ma le balene hanno un sistema di segnalazione sofisticatissimo, composto da una specie di canto che si può esprimere musicalmente, anzi alcuni scienziati, c'era un bellissimo servizio su National Geographic un paio d'anni fa, appunto sul canto delle balene con la trascrizione in pentagramma delle varie note che mettono. È un canto che serve alla comunicazione. C'è un ticchettio che praticamente è quello che era l'ASDIC o l'ecoscandaglio delle nostre barche, no? Che serve per segnalare la distanza, il fondo dei banchi, degli oggetti, degli ostacoli, via dicendo. E poi c'è un canto che serve alle balene a comunicare fra di loro, a tenersi costantemente in comunicazione, a dire paura, necessità, premura, aiuto, ecco il cibo, voglimi bene, e via dicendo, piccolo mio viene ad allattare.
Ci sono canto. Tutti questi canti che esprimono questi messaggi, però torniamo al fatto che sono solo 2000 esemplari e che quindi hanno una scarsissima probabilità di incontrarsi e quindi di scambiarsi questi messaggi. Come fanno materialmente?
Relativamente scarsa. Il canto d'amore delle balene si sente a centinaia di chilometri di distanza e anche a migliaia forse. La humpback, quella che gli inglesi chiamano humpback, che è la megattera, che è una delle balene più cantatrici di tutte, quella che fa il canto più modulato e più bello e più complesso, ma non è detto che vada più lontano degli altri. È provato scientificamente che il canto d'amore del maschio si sente a 1100 km di distanza, si trasmette nell'acqua, cioè non è che lo sentiamo noi, lo sentono le femmine della sua razza. E nulla vieta che anche il canto delle grandi balene azzurre si senta a quella distanza, anche se meno modulato, più modesto in termini mozartiani, non in termini baleniferi.
Ma questa voce come fa a perforare 1200 chilometri di oceano, cioè di acqua?
L'acqua conduce i suoni molto meglio dell'aria, per esempio. Qui siamo in suoni ed ultrasuoni. Hanno una penetrazione dell'acqua di queste, per quanto incredibile possa sembrare, questi sono esperimenti fatti dallo zoologo Roger Payne, appunto, che ha dimostrato che le balene riescono a far sentire il loro canto d'amore a distanze grosso modo come tra Genova e lo stretto di Gibilterra.
Eppure, come si diceva, questi monumenti del mare nel cui mondo meraviglioso oggi siamo andati a curiosare sono in via di estinzione. I guai delle balene sono iniziati nel 1583, quando l'esploratore inglese Jonas Poole tornò a casa dal mare Artico con la notizia che lassù, al nord, c'era un ben di Dio di balene. Così inglesi, tedeschi, olandesi, danesi, norvegesi si sono precipitati e hanno dato la caccia soprattutto alle balene franche, che sono lente e massicce, e alle ancora più lente balene boreali, che erano praticamente le uniche raggiungibili a forza di remi. Per le balenottere azzurre, invece, il discorso è stato diverso. Come abbiamo detto, sono intelligenti, enormi sì, ma velocissime. Possono mantenere una velocità di 33 km all'ora per almeno 20 minuti. Poi c'è un altro fatto determinante. Una volta ferite a morte, le balenottere azzurre si inabissano. Dunque, la caccia a queste balene è scoppiata più tardi, nel 1865, dunque circa 3 secoli dopo rispetto alle altre balene. Ma purtroppo anche per loro è scoppiata, e in un modo tremendo. Per evitare che quando venivano ferite si inabissassero, l'uomo ha escogitato una delle sue idee diaboliche. Appena la balena era colpita, le veniva pompato nella ferita dell'aria compressa. Così la balena diventava come un pallone d'aria gonfiato, che naturalmente galleggiava. E a questo modo orrendo sono stati massacrati oltre 2 milioni di esemplari. Così, con questa politica di sterminio, la balena franca e la balena boreale sono state cancellate dagli oceani. La balena grigia di California e il capodoglio rasentano l'estinzione, e la balena azzurra si avvia a diventare un ricordo. Occorrerebbe salvarla, ma come diceva Marco Paini e come ribadisce il dottor Giuseppe Vassallo, 3 paesi, il Giappone, l'Unione Sovietica e la Norvegia, non vogliono saperne di fermare la caccia. Giuseppe Vassallo è uno studioso di Milano che dedica gran parte della sua vita alla salvaguardia della natura, dalle foreste alle balene, appunto.
Per tutti quelli a cui le balene non dicono niente, direi che c'è una cosa importante, secondo me, e cioè paesi, industrie, qualsiasi altra associazione, persone, che non si curano affatto di conservare ciò che è bello, valido, che costituisce qualche cosa di irripetibile del patrimonio naturale, gli animali, le foreste, i paesaggi e tutto quanto, ecco, secondo me, chi non ha questo senso etico non è affidabile. Politicamente, un paese, ad esempio, che non si curi assolutamente di distruggere queste meraviglie che sono le balene, che appartengono tra l'altro a tutti, tra l'altro vivono nei mari, negli oceani, che non sono di nessuno, quindi si appropria di un bene anche mio, nostro, di tutti, è una persona, è uno Stato che non ha il concetto etico. Uno Stato che non ha il concetto etico, comunque in questo caso non lo dimostra, per me è pericoloso dal punto di vista così nazionale, cioè una nazione che, pur essendo evoluta, pensiamo al Giappone, Unione Sovietica, Norvegia, mi dà da pensare. Questo nazismo ecologico, secondo me, può essere pericoloso perché per un discorso a breve, valori che non sono a breve ma devono essere valori eterni vengono tranquillamente cancellati. Quindi pericoloso politicamente, dal punto di vista poi dell'uomo della strada, come prodotto, come diciamo industria, prodotto tecnologico, anche qui ho dei dubbi, perché chi ha quest'ottica di distruggere, non importa che cosa, anche se ha dei valori artistici, anche se domani può essere molto utile, come diceva Paini, per averne un profitto immediato, siccome la mentalità non si esprime solo in un atteggiamento, ma la mentalità esprime molti atteggiamenti, una produzione di questo tipo non mi dà garanzie. Quindi l'uomo della strada, quando sa di comprare un prodotto che appartiene a uno Stato, che non tiene conto di queste cose, dovrebbe pensarci, perché sono prodotti, secondo me, che non sono fatti secondo un'etica giusta, industriale. Sono dei congegni che chiamo di profitto, più che dei congegni tecnologici. Cioè si mira soprattutto a un utile immediato. Devono essere belli, costare poco, andare avanti per qualche anno, e poi non ha importanza cosa succede dopo. Come le balene. Le balene ci servono oggi. Ne ricaviamo dei profitti, siamo i soli, parlo di quei 3-4 paesi che ancora li cacciano, abbiamo dei grossi vantaggi, domani chi se ne frega? La nostra ottica è questa qui, e io come consumatore, penso anche gli altri, rifiuto questa ottica perché è una trappola, cioè mi si ingabba, mi si prende in giro.
E per quest'ottica non industriale ma cinicamente di profitto, come l'ha definita giustamente il dottor Giuseppe Vassallo, la balenottera azzurra, che una volta era costituita da alcuni milioni di individui sparsi negli oceani del mondo, oggi è ridotta a poche centinaia di individui. E probabilmente, se la follia dell'uomo non si vorrà arrestare, in un domani non molto lontano, i nostri figli parleranno di questo miracolo del mare come noi parliamo dei dinosauri.